Buongiorno a tutti e benvenuti a 100 giorni da Leoni. Oggi è martedì 11 giugno, sono le 8:14 e questa mattina siamo in collegamento con l'amico, musicista, filosofo, scrittore, ma soprattutto montanaro, Franco Del Moro. Come stai, Franco?
Sto bene. Buongiorno, Riccardo. Buongiorno a tutti coloro che ascoltano. Grazie della sempre troppo generosa presentazione.
Sei pronto per iniziare una rassegna stampa con me stamattina? Po' diverso dal solito. Inizierei da te, Franco, con l'ultimo strascico delle elezioni. Poi vi prometto che non ne parliamo praticamente più, perché tanto quello che è stato è stato. Cambia qualcosa la tua visione?
Guarda, nella mia visione accostare i concetti di elezioni e di politica ai concetti di cambiamento e di nuovo mondo è un ossimoro, come dire morto vivente, caldo raggelante, un bugiardo sincero. Allora, dalla prima elezione del dopoguerra, quella dell'Assemblea Costituente nel 1946 ad oggi, fra elezioni del Parlamento italiano, del Parlamento europeo, elezioni amministrative, elezioni regionali, credo ci siano state in Italia quasi 200, forse anche più, consulte elettorali. Io personalmente, guarda, da quando acquisì il diritto di voto, compiendo 18 anni, ad oggi, ho assistito a decine e decine di campagne elettorali, visto nascere e morire decine di partiti politici, ascoltato decine di dichiarazioni elettorali, un fiume di meravigliosi programmi politici che poi hanno, per poi arrivare a vedere che hanno portato al potere gente come Draghi, Conte, Speranza, Grillo, la Meloni. Quindi non ho bisogno di ulteriori prove che mi dimostrino che dalla politica il popolo può solo aspettarsi il peggio, perché il peggio è l'unica cosa che è progredita in politica. Quindi o parliamo di politica o parliamo di mondo nuovo, perché le due cose vanno in direzioni opposte e usano linguaggi, approcci alla vita, flussi di coscienza in netta antitesi fra loro. Per esempio, guarda, invece parlando di mondo nuovo, ecco, la prima volta che sentì lo slogan "un altro mondo è possibile" fu nello scorso millennio, precisamente nel 1999, forse ti ricorderai, durante i giorni in cui a Seattle si teneva la convention del WTO, World Trade Organization, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, la cui sede fra l'altro si trova a Ginevra, cioè come quella dell'OMS. Allora, non voglio dire che ci sia un collegamento fra il commercio mondiale e la sanità mondiale. Diciamo che se i dirigenti di un'organizzazione vogliono andare a trovare quelli dell'altra per prendere un caffè, devono solo attraversare la strada, tanto per dire. Anche Davos, fra l'altro, si trova in Svizzera. A parte questo, nello strano ruolo che ha la Svizzera in queste vicende, a Seattle ci furono degli scontri che ebbero un'ampia risonanza mediatica, scontri fra la polizia e quel movimento che venne subito etichettato, definito No Global. Quello fu anche la prima volta che sentii usare il suffisso no per etichettare chiunque esprimeva opinioni differenti da quelle convalidate dalle istituzioni e dal potere. Da quegli eventi, dal movimento No Global, derivarono anche altre idee, altri slogan, come ad esempio pensare globale, agire locale, concetti come sostenibilità, chilometro zero, che sono poi divenuti, queste idee, punti di riferimento di un certo modo di agire e di pensare. Come tutti, ero più giovane allora di un quarto di secolo rispetto ad ora, dunque a quei tempi io accolsi con molto entusiasmo questa frattura del pensiero unico e nutrivo grandi speranze su tutti i movimenti che stavano nascendo basandosi su queste nuove forme pensiero emergenti. Con il passare degli anni ho dovuto rivedere un po' le mie aspettative, perché la grande rivoluzione che sembrava dovesse cambiare il mondo da un giorno all'altro non c'è stata, anzi la società ha accolto a braccia aperte cambiamenti di costume e di cultura ancora peggiore dei precedenti, che ci hanno portato a questi anni qua, al punto in cui siamo. Allora, normalmente questo scenario avrebbe spento ogni speranza, invece è stato una maturazione, è stato proprio ciò che mi ha fatto capire a fondo alcune leggi del cambiamento, soprattutto del cambiamento evolutivo, che non potrà mai nascere dalla politica né da nessun'altra istituzione, perché affonda le radici nella coscienza individuale. Quello della coscienza è un tema molto importante per affrontare questa fase di transizione. La coscienza è il terreno su cui cresce la consapevolezza collettiva, i cui germogli però poi spuntano nelle vite individuali, nelle scelte di vita di ognuno di noi. Il campo della coscienza è quello che oggi potremmo definire campo quantico, però tecnicamente in realtà si definisce campo morfogenetico, cioè quella dimensione sovrasensibile che collega la coscienza, le coscienze, tutte le coscienze individuali, il flusso di coscienza, e le unisce quelle forme pensiero che si orientano verso le nuove idee emergenti, che poi sono quelle idee che si coalgono nella realtà, originano poi la realtà del mondo fenomenico, ossia la nostra realtà. Apro una parentesi, guarda, per segnalare che Federico Faggin, l'inventore del microprocessore, un fisico di origini venete, fra l'altro, cioè proprio una di quelle persone che con il suo lavoro ha veramente creato il mondo moderno. È proprio per quello, uno scienziato che ha individuato nella coscienza il punto di unione fra scienza e spiritualità. Infatti sarà ospite della convention di Ippocrate.org, quella organizzata da Mauro Rango. Ne approfitto anche per dire che anche noi di Elinselai saremo presenti durante quella convention nell'area che Ippocrate ha riservato alle realtà che hanno scelto di fondare il loro lavoro sulla consapevolezza. Quindi chi andrà alla convention nella giornata di domenica ci troverà anche a noi. A parte questa, chiusa la parentesi, tornando al viaggio che stiamo facendo verso un nuovo mondo, ieri nella interessante diretta che tu hai fatto con Mauro, Mauro ha raccontato come si sia abbassata l'attenzione verso i temi importanti che erano emersi in questi anni. Ha raccontato l'episodio di quella convention di Firenze in cui hanno aderito un mucchio di associazioni e poi erano presenti in pochi, insomma, anzi quasi nessuno. E lui ha spiegato che le persone amano la comodità e che pertanto, passata la paura, sono tornate ad essere passive. Guarda, io sono ancora più realista di Mauro e dico che le persone, oltre alla comodità, preferiscono la mediocrità. La mediocrità rispetto all'eccellenza, perché questa mediocrità gli consente di vivere senza sforzo, confortevolmente, senza cambiare niente, senza fare niente, nemmeno pensare, nemmeno sforzarsi di avere idee originali, perché tanto adesso c'è l'intelligenza artificiale che pensa per loro, no? Ecco, quindi questo per dire che non possiamo costruire un mondo nuovo con la forza, con la costrizione. Molti in realtà non sono intimamente convinti neanche della necessità di lasciare andare il vecchio mondo, anche se a parole si dicono disposti ovviamente ad andare verso un mondo migliore, perché se nell'individuo manca quell'intimo sentire, che è la sola cosa che può davvero portarlo al cambiamento, la persona non si metterà mai in gioco, semplicemente resterà in disparte, resterà a guardare. Se anche tu gli aprissi la porta di un nuovo mondo e lo invitassi a entrare, senza quell'intimo convincimento la persona sceglierebbe di rimanere in quello vecchio, perché in fondo è il mondo a cui è abituato, quello in cui può continuare a essere indifferente, se vuole, indolente, senza problemi di coscienza. Quindi se dovessi dunque definire quello che è, a mio avviso, l'assetto sociale che caratterizza questo ultimo periodo, diciamo questo anno, non è tanto il prevalere di idee nuove, ma il ritorno della mediocrità e dell'acquiescenza delle idee vecchie. Allora, questo rivela il valore di un insegnamento comune a tutte le scuole di pensiero filosofico, e di cui abbiamo anche già parlato ampiamente, forse in passato, che il cambiamento non potrà mai essere un fenomeno di massa, non esiste un risveglio del sé di massa, sarà sempre comunque un cambiamento individuale. Allora, questo non esclude affatto la possibilità che possa sorgere un mondo nuovo che coinvolga anche la collettività. Anzi, io sono pienamente convinto che noi stiamo proprio vivendo l'alba di questo nuovo mondo. Noi stiamo veramente guardando negli occhi il cambiamento, però dobbiamo accettare due cose che sono a volte un po' faticose da accettare. La prima è che l'evoluzione procede a passo lento, perché solo così le nuove idee diventano delle conquiste definitive dell'essere, non dei fuochi di paglia, soltanto appunto con un approccio costante e lento. E la seconda idea è che il sentiero va percorso individualmente, magari tutti insieme, però ognuno con le sue gambe, ognuno deve fare i suoi passi. Non puoi aspettarti che arrivi l'elicottero, prenda tutti e ti porta al rifugio in cima e in vetta a una montagna senza che tu abbia fatto questa fatica. Quindi se ognuno farà la sua parte, se ognuno metterà ordine nel suo angolo di mondo, se ognuno accenderà la sua luce nel buio, ecco che l'oscurità poco alla volta si riduce e nel tempo saranno proprio i singoli buoni esempi ad incoraggiare anche i più timorosi ad essere meno conformisti, meno omologati al pensiero unico e a mettersi in cammino, ognuno con le proprie forze, ognuno con il proprio passo verso un mondo nuovo.
Voglio mostrarti due video, Franco, e poi li commentiamo insieme. Iniziamo col primo.
Nel mese dell'orgoglio, la sovranità europea verrà consacrata in un arcobaleno. Con la rivoluzione verde, qui sarà tutta campagna militare. Che taccia l'italietta della pacetta! Vogliamo 70 anni di guerra! Non tolleriamo elezioni di disinformazione dal bifolco cosacco. Sappiamo quanto valga la volgare vulgata del volgo del Volga. Zar Vladimiro, non sottovalutarci. Siamo bellicosi dentro. I nostri giovani crescono coi cannoni in mano e le bombe nelle vene. Le nostre donne sono uomini veri. I nostri pargoli solcano i mari in grembo. Non si può offendere chi è già offeso, non si può sottomettere chi è già sottomesso. La steppaglia russa verrà schiacciata. Non vi sono riusciti i francesi, non vi sono riusciti i tedeschi, Ma sarà ben altra storia con i franco-tedeschi. Dove è fallita l'Europa divisa, trionferà l'Europa indivisa. Davanti al piombo nemico resteremo immobili come salari e rigidi come il cambio. No all'occupazione russa, sì alla disoccupazione europea. È arrivata la resa dei conti in ordine. Abbiamo una stupefacente Eurovisione. L'Ucraina è la nostra eroina ed è l'unica striscia che conta. Unità monopattinizzate, mine antimaschio, divisione di panzerotti. Vi faremo vedere le 12 stelle e ne resteranno ancora 50. Zio lo vuole! Studenti d'Europa, la maturità arriva adesso. Oggi gli orali, domani gli urali. Tutto il resto è naia. Consumatori, serve carne sintetica da cannone. Meno odio, più gli odio. Votate guerra, barrate guerra, scegliete guerra. Il vostro futuro è nelle urne. Perché se la Russia dura, l'Europa marcia.
Bravo Matteo, come sempre. Oggi gli orali, domani gli urali. Mi è piaciuto tantissimo, Franco.
Oh, geniale, ha fatto veramente, ha usato le parole in una maniera veramente superlativa. Praticamente ha messo in rilievo tutte le contraddizioni e tutti i conflitti che sono in campo in questo momento, ha proprio centrato esattamente, guarda, proprio usando il potere di svelatore delle parole. Considera che l'uso delle parole è stata una delle strategie che hanno utilizzato per confondere le idee in questi anni qua, nel cambiare il senso, il concetto, nel cambiare la percezione del significato attraverso le parole. Quindi Matteo ha praticamente utilizzato la stessa formula per rimettere la prospettiva nel modo giusto, insomma. Allora, può essere, no? Può sembrare che questo momento presente dia ragione ai pessimisti, cioè a coloro che vedono appunto un prevalere di queste forze di confusione, dell'opposizione, dalla guerra alle crisi a tutto quello. Però ecco, volevo far notare, non dimentichi una cosa, che cioè il pessimismo, non dimentichiamo, che è il miglior viatico per il fallimento, cioè per un ritorno indietro e per un trionfo delle forze più retrive che fanno di tutto per soffocare sul nascere le nuove idee. Come forse ho già fatto notare, voglio ricordare che il disfattismo, cioè il dire ma di quale risveglio di coscienza parliamo, non vedete che tutto va di male in peggio, che è un atteggiamento in realtà molto diffuso, è considerato un peccato, una violazione delle leggi spirituali, è considerato un peccato sul piano spirituale, perché è proprio un rinforzo delle forze dell'opposizione, in quanto contiene in sé due errori, due atteggiamenti non graditi, insomma. Diciamo, il primo è che abitua a mantenere costantemente la mente, la persona, pessimista su una frequenza bassa, rendendola dunque incapace di attirare a sé una visione, una realtà di tipo superiore. E il secondo errore, diciamo, è che questo atteggiamento, oltre a gravare sulla psiche della persona, che resta sempre appunto cupa, chiusa nel suo pessimismo, va a gravare anche su tutto quello che ho detto prima, il campo morfogenetico, la noosfera, appesantendo e rendendo più difficile il lavoro invece di tutte quelle forze evolutive che sono in atto per creare il nuovo mondo, per espandere il dominio del bene. E ci sono queste forze, sono assolutamente presenti. Chi si ostina a dire che il cambiamento non ci sarà, che appunto non parliamo, non c'è nessun risveglio di coscienza, è perché il cambiamento non lo vuole davvero. Altrimenti sarebbe costretto a smettere di lamentarsi e fare qualcosa di utile, che invece è la strada più faticosa. Prima dunque di spendere tempo, magari questo lo dico appunto perché mi capita spesso di incontrare persone che mi dicono sì, beh, voi tutte chiacchiere, poi però non cambia niente, insomma queste autodifese della mente. Ecco, chi spende un po' tempo e energia per affermare idee di questo tipo ci deve pensare due volte, perché è proprio questo atteggiamento che lo possiamo definire collaborazionismo, magari inconsapevole, però il fatto che sia inconsapevole non è un alibi, con quel regime oscuro di cui prima o poi le persone devono rispondere. Allora, la stagione del risveglio. Ah, non pensavo volessi dire qualcosa. Allora, la stagione del risveglio, dunque, non è finita. Cioè, questa è la notizia che diamo oggi in rassegna stampa. È appena iniziata. È proprio. Siamo proprio, guarda, in realtà lanciatissimi. È proprio perché è solo perché è all'inizio che hai ancora il fiato corto. Cioè, fai un passo, magari poi si ferma, ci pensa, riflette, poi riparte, poi ci ripensa. Però ormai è in cammino, è un processo che non può essere invertito. È solo questione di tempo, perché comunque il vecchio mondo, quello che definiamo così genericamente vecchio mondo, è destinato ad uscire definitivamente dal teatro della storia e lasciare posto a un mondo nuovo. E ti dico anche qual è la sua vulnerabilità, qual è la sua fragilità, cioè la ragione per cui perderà, per cui i poteri del vecchio mondo falliranno, è proprio perché non considerano l'importanza delle forze morali, le sottovalutano, perché sono incapaci di provarle e di intenderle. Per questo non le prendono, le ignorano, ci svalutano. Queste forze, questa spinta etica, morale, che possiamo raccogliere nella definizione di spirituale, che il potere non capisce e nemmeno considera, nemmeno conosce, proprio perché è del tutto estranea alla sua natura, cioè del tutto priva di una qualunque componente etica, morale e spirituale, in realtà queste forze stanno lavorando sotto traccia con una determinazione senza precedenti. E da queste forze sta nascendo, e questo si può constatare molto facilmente, semplicemente guardandosi intorno, una nuova forma di presenza, ossia di apertura interiore. La presenza, proprio la presenza dello spirito, grazie alla quale lo sguardo delle persone sulla realtà sta cambiando irreversibilmente, anche se con piccoli gesti, piccole scelte di vita, però proprio perché siamo un po' all'inizio, si sta preparando il terreno per un più profondo e radicale cambiamento della coscienza. Allora, sì, vero, non tutti sono pronti per questo risveglio, molti anzi remano contro, come dicevo prima, con il disfattismo o con il rifugiarsi nella mediocrità, di scelte mediocri, insomma, pensieri mediocri, ma per ogni persona che toglie il peso dallo zaino, toglie un peso dallo zaino dell'evoluzione, il cammino di tutti diventa più facile e più leggero. Ecco, questo nuovo flusso di coscienza finisce gradualmente a fluire, cioè fluisce nella vita di ognuno di noi, trasforma il nostro modo di pensare e le nostre abitudini poco alla volta, perché solo così, cioè con la sua integrazione con la vita reale, il suo influsso nella società diventa stabile, diventa una dimensione della coscienza non effimera, stabile. Considera che le barriere che la consapevolezza deve abbattere in questo momento sono tante e tutte molto solide. C'è le barriere della mente, le barriere dell'ego, delle vecchie abitudini, della difesa dell'io, delle vecchie forme pensiero consolidate. Insomma, pensa a quanta resistenza incontrano le nuove idee. Per questo il processo non lo si può accelerare e nemmeno converrebbe farlo se si potesse. Però pensa che soltanto 4-5 anni fa, quindi neanche tanto in termini di tempo, di queste cose non si parlava mai, soprattutto non se ne parlava pubblicamente, non ci si confrontava come stiamo facendo ora, men che meno di fronte a una platea di persone che neanche conosci, insomma di estranei. Ora invece si parla continuamente di questioni di questo tipo, nuovi progetti, energie spirituali, di nuovi orientamenti della società. Allora, significa che queste idee sono emerse dall'inconscio, come dei germogli da un terreno che era stato seminato e si stanno rivestendo di una consapevolezza che è l'anticamera delle azioni concrete, cioè l'anticamera della creazione di un nuovo mondo. Le idee si coagulano nella realtà, però prima devono essere presenti nella coscienza, nella consapevolezza. Tolstoi diceva che tutte le idee che hanno enormi conseguenze sono in realtà sempre idee molto semplici. Allora, se noi consideriamo tutte le idee che stanno orbitando intorno al concetto, al nucleo centrale di nuovo mondo, sono in realtà tutte idee semplici, anzi che dovrebbero essere ovvie in una civiltà evolute, una sanità migliore, una scuola migliore, servizi migliori, reti di solidarietà che funzionano e per estensione l'idea più semplice di tutte è quella di connettere ogni attività, ogni settore della società con una sensibilità migliore. Detto in altri termini, potremmo dire questo significa spiritualizzare un po' di più, il più possibile l'esistenza, senza stravolgerla, senza rinunciare magari al proprio modello di vita, ai propri vantaggi acquisiti, semplicemente rendendola meno oscura, meno condizionata dall'ego, che è quello che poi genera la maggior parte dei disastri che Matteo ha sintetizzato. Allora, se il vecchio mondo è una pietra, il nuovo mondo sarà la trasformazione della pietra in diamante, cioè la materia è sempre la stessa, proprio la materia che è minerale, però è la qualità della limpidezza e della luce a fare la differenza. Allora, se dovessi dire con una sola parola cosa serve per creare un nuovo mondo usando questa metafora, direi serve più luce.
Ti mostro il secondo video. Qui c'è Ornella Mariani.
Oggi 10 giugno è una data che dobbiamo esaltare, ricordare, celebrare. Aver parlato per la prima volta lo stesso linguaggio ci ha consentito di mettere il sistema sotto. Dunque mi rivolgo a tutte le forze di contrasto all'abietto regime al potere per ringraziarle e per chiederle di organizzarci in un comune sforzo che espella dal paese la gentaglia che lo sfrutta e per proporre un incontro con tutti i portavoce degli interessi collettivi, dai portuali di Genova ancorché di Trieste, ai pescatori delle Calabrie, dalle piccole imprese venete all'artigianato meridionale, dunque tutti, e dico tutti perché ciascuno assuma in rappresentanza della propria categoria un ruolo nel Comitato Nazionale per i referendum e si faccia carico di quel formidabile impegno giusto alla campagna di liberazione nazionale dai cialtroni di Stato, dalla corruttela di Stato, dal servilismo e dalla cortigianeria di Stato. Vi invito pertanto a raccogliervi attorno alla seconda assemblea costituente presieduta dal generale dottor Ludovico Fulci per pianificare una attività di emergenza in sintonia con quei paesi che si battono per la propria sovranità, per la propria moneta, per i propri diritti, per le proprie autonomie, per la propria storia identitaria, estranea ai comitati d'affare e agli interessi di oligarchie malate e corrotte, ma saldamente coesa ai valori che fecero dell'Italia una prestigiosa realtà millenaria.
Cosa ne pensi di queste parole, Franco?
Beh,
pensare a una soluzione di questo tipo. Nel frattempo si sta collegando anche Riccardo Zumski, che saluto. Ciao Ricky.
Ciao, ciao. Saluti a tutti.
Buongiorno. Grazie. Riccardo.
Ciao Franco, ciao.
Sì, allora sarò molto breve, così cedo subito la parola a Riccardo. Guarda, il risveglio è uno stato di grazia, è uno stato di grazia che, come dicevo prima, si manifesta nella coscienza individuale, da cui poi nasce la necessità di espanderlo nel mondo reale. Quindi effettivamente il sentiero, questo di cui parlava Ornella Mariani, ma che è molto vicino alle iniziative di Mauro Rango e a molte altre iniziative simili, è la necessità appunto di creare degli spazi puliti del mondo reale che nascano da una coscienza. Questa coscienza ha di fatto capito, abbiamo capito tutti una cosa, la follia del mondo precedente, un mondo guidato da persone totalmente disconnesse dalla realtà, insomma dal mondo superiore. Questo ormai è talmente chiaro e talmente evidente che è proprio una necessità vitale, fisiologica, lo sbarazzarsi di tutti coloro appunto che hanno guidato il presente fino a questo momento storico. Questa è una dei mattoni della consapevolezza. Ornella Mariani l'ha espresso molto chiaramente, appunto ha espresso chiaramente che il percorso della costruzione esteriore di un mondo migliore sarà il prossimo passo. Io sottolineo che per costruire questo nuovo sentiero, come dicevo prima, è necessario però che le persone siano presenti a se stesse, con questa presenza che appunto abbatta queste barriere, le resistenze dell'ego, della mente, altrimenti potrebbe succedere quello che un po' tutti temiamo e che poi in realtà si riformino in poco tempo le stesse infrastrutture mentali, le stesse gabbie mentali che porterebbero tutte le volontà, i desideri di un cambiamento, di un nuovo mondo, li riporterebbero dentro alle vecchie forme pensiero. Però è chiaro che appunto Ornella ha dimostrato che questa visione ormai è irreversibile, cioè abbiamo chiaramente capito la natura e la sostanza delle istituzioni che governano il mondo in questo momento, che l'hanno dominato in passato. Non c'è più modo che ci possano convincere che agiscano per un bene collettivo. Tutte queste vecchie istituzioni, come ha detto lei, vanno spazzate via, vanno completamente archiviate nel passato della storia e bisogna cominciare a immaginare ad avere una visione nuova per quello che è appunto il nuovo mondo.
Riccardo, abbiamo iniziato questa puntata parlando un po' delle lezioni. Che analisi dai a quello che è successo? E poi ovviamente abbiamo aggiunto i mattoncini che servirebbero per la realizzazione di un nuovo mondo che è molto più difficile.
Ma il risultato è che insomma quello che un pochettino stiamo vedendo da parecchie elezioni, cioè la gente non va a votare. Per l'Europa abbiamo raggiunto almeno noi, ma poi da altre parti non è che ci siano percentuali bulgare, la maggioranza è quella che un partito, chiamiamolo così, perché poi qualcuno si offende se definisco un partito chi non è andato a votare. È una questione numerica, visto. È il partito di maggioranza, ampiamente. Poi ci sono, valutando l'Europa, l'avanzamento di forze che sono anti-sistema, pur facendo parte del sistema. E poi ci sono gli altri che dicono di aver vinto, per cui ricandidano lo stesso individuo, cioè non c'è una riflessione sul significato del voto, cioè rispetto all'Europa. Credere, obbedire, combattere, l'Europa è un'istituzione che non si può toccare, nemmeno si può discutere di com'è. Questo è un dato, secondo me, di lettura. È chiaro che mi auguro che in quelli che non vanno a votare ci siano risvegliati, però non è che abbiamo risolto un problema non votando, o peggio, che tutto sommato, non impegnandosi per cambiare le cose. Perché se poi ti va bene lo stesso il tutto, purché non sia toccata la tua sfera in qualche modo, se la maggioranza rimane sempre quelli che non gliene frega niente, fanno la loro vita, non c'è un impegno in qualsiasi settore si voglia, che non sia quello ludico o dei propri affari, ma legittimo e ci mancherebbe altro. Però insomma, questo insomma, è un dato estremamente importante. In Italia si dimostra che gli italiani hanno bisogno di avere uno a cui credere, e la vittoria della Meloni, tra virgolette, insomma in termini numerici, dimostra questo, si passa da qualcuno all'altro, anche nello schieramento cosiddetto di sinistra. Cioè, è difficile che abbia visto un personaggio politico come l'attuale reggente del PD, però questo passa il convento, vede che gli va bene, insomma, siamo tutti tifosi.
Vannacci e di Vannacci della Salis, che sono stati candidati anche eletti.
Cosa mi dici? Non commento la Salis perché credo che ci siano 150 o 160 mila persone che ritengono, senza fare un momento critico, che questa sta in galera in giro per l'Europa perché abita una casa in cui non paga affitto. Cioè, diciamo che alcuni valori che mi ha insegnato i miei, mio nonno, insomma, evitiamo di rubare, di darle, cerchiamo di fare i bravi, che sono valori al di là dell'appartenenza politica. È evidente che in questo mondo non fanno bene, cioè crediamo a priori che questa sia una vittima che faccia tutto per bene. Di Vannacci non commento, io ho massissima stima del sistema militare italiano, soprattutto dei generali che sono il numero più grande che ci sia in un esercito meno consistente e più sconcassato del mondo, con buona pace di coloro che lo fanno di mestiere, che saranno anche bravissimi. Però io ho avuto a che fare con qualche generale è andato in pensione da sindaco, che è andato in missioni importanti all'estero. Allora, se quello era uno che ha raggiunto apici, è vero che una rondine non fa primavera, ma è un indizio molto pesante.
Leggiamo cosa scrivono appunto su astensione, elezioni e reazione del popolo. Bocciati i governi di Francia e Germania, tiene la Polonia. L'Europa delle istituzioni cambia volto, ma non del tutto. Quello che emerge dalle elezioni europee nei diversi paesi dell'Unione è una svolta a destra, ma soprattutto vincola l'astensione, con circa il 38% di affluenza e il voto di protesta. Spicca su tutto la bocciatura dei governi dei due principali stati fondatori, Francia e Germania. Sotto il profilo diplomatico, il tradizionale asse franco-tedesco, il traino della politica europea, non c'è più, a causa della vittoria del Rassemblement National di Le Pen e la conseguente debacle del partito di Macron, che ha visto dimezzare i consensi, mentre in Germania si registra la netta sconfitta dell'SPD al governo, che diventa terza forza politica dopo la CDU e la destra di AfD. In Austria, ultradestra diventa primo partito come la Le Pen in Francia, in Belgio il premier Alexander De Croo ha dato le dimissioni ammettendo abbiamo perso, anche se non sfonda la destra, mentre si fanno largo i separatisti nelle Fiandre. In Spagna sorpasso del Partito Popolare sui socialisti del Premier Sanchez, ma il governo di Madrid sostanzialmente tiene, anche se avanza, la destra di Vox all'8%. Battuta d'arresto per l'antieuropeista Viktor Orbán in Ungheria, il suo partito, pur confermandosi primo, ha perso molti consensi ed è tallonato da Tizza, una nuova formazione politica. In Slovacchia il partito del Premier Fico arriva secondo, superato l'opposizione progressista. In Polonia tiene la piattaforma civica del primo ministro europeista Donald Tusk, che si conferma primo partito davanti al PiS guidato da Kaczynski. E questo l'abbiamo preso da Today.it. Franco Poerichi.
Io non sono veramente, non mi sento portato per commentare lo scacchiere geopolitico, perché io sono di quelli che ritengono che l'apparenza inganni, cioè quello che accade a questi grandi livelli gerarchici in queste centrali di potere, e che noi pensiamo che siano appunto espressioni di una volontà del popolo, comunque fenomeni guidati da una volontà del popolo, io credo che invece in quelle stanze lì si prendano decisioni e giochino componenti del potere che sono completamente indipendenti rispetto alle nostre vite e alla nostra visione del mondo. Per questo appunto io mi astengo persino dal seguirle seguire la cronaca. Sì, certo, so cosa succede, sono informato sui cambiamenti, sono informato sulle vicende principali della cronaca, però cerco di focalizzare la mia attenzione, la mia coscienza su, come dicono i maestri, come poco e da vicino, perché è quello, l'unica cosa che io posso fare è proprio quella. Per cui effettivamente io non neanche mi preoccupo più di tanto se lo scenario internazionale, gli equilibri politici internazionali pendono da un lato piuttosto che dall'altro, perché come ti dicevo prima, nel corso appunto dei vari decenni della mia esistenza, questa alternanza, questi cambiamenti, questa giostra, alla fine io sono di quelli che si sono risolti a credere che siano un po' soltanto fumo negli occhi per distrarti un po'. Come dire, il vero bene non ha niente a che fare con l'evoluzione politica o il politically correct, dall'astenersi dal fare il male per convenienza. Magari anche ci sono movimenti politici che hanno fatto cose buone, ma appunto per un calcolo di tipo egoistico. Ecco, queste non le considero conquiste, né civili né spirituali, perché chi tende ad adeguarsi al politically correct per debolezza di carattere, magari per ignoranza, può cambiare direzione in qualunque momento in nome di un male minore, di una nuova emergenza, di una necessità che viene magari dettata da una centrale di potere superiore, insomma, tutte cose tipiche della mente, legittimare scenari in cui il male prende il sopravvento, scenari magari politici, come è successo in questi ultimi anni, solo in nome di una scusa, di un alibi che viene fornito dal potere, oppure solo per adeguarsi magari alla volontà che in quel momento prende il sopravvento. Quindi una volontà che può essere facilmente manipolata dalla propaganda, come abbiamo visto. Per cui di fatto non penso e neanche mi aspetto che arrivino dall'alto le riforme e i cambiamenti di cui stiamo parlando, quelli che vogliamo, perché per come la vedo io, più si sale nella gerarchia del potere, e il potere vuol dire anche ricchezza, fama, importanza, prestigio, influenza sociale, più in realtà si viene attratti da una forza che, diciamo, io identifico come il male, insomma. Per cui qualunque scelta, in qualunque modo si prendano decisioni a quei livelli lì, io le considero decisioni che andranno comunque in senso contrario alla creazione di una società realmente evoluta, che è quello di cui stiamo parlando e che tutti speriamo.
Perché, Ricky, secondo te i partiti cosiddetti del dissenso non riescono a sfondare le elezioni?
Ma nostre o in generale? Nostre? Ma ti dirò che non... c'è un vicino di casa che mi dice che se uno non è brava persona sei, mi fa, ma se non sei collegato a un partito nazionale non conti niente. Ecco, il problema sta in questi termini. Si conta niente perché si è nel potere. E la difficoltà è spiegare alla gente che si può contare, anzi si conterebbe di più se si è liberi da padroni e se si rispetta il sistema. Bisognerebbe capire e parlare il linguaggio. Io faccio un esempio. Ci sono qui nei comuni vicino a noi dove Fratelli d'Italia ha fatto 40-45% provincia di Treviso alle europee. Alle concomitanti comunali il candidato ufficiale di Fratelli d'Italia arriva ultimo. La gente più vicino al problema, più analizza meglio, probabilmente fa delle valutazioni personali. Più lontano è, dice, vabbè, tanto voto da tifoso, voto quello o non voto, ecco. E quelli lì, cosa vuoi, non contano niente se si inseriscono. Credo che questo sia l'errore di fondo, non riusciamo a farlo capire o... Non riusciamo a convincere la gente che se anche hai tre persone ma che hanno la schiena dritta possono diciamo attuare portare alla luce una problematica in maniera chiaro che poi se sono solamente funzionali al sistema come diceva Franco non cambiano, però io se valuto le elezioni parlo della Germania che conosco meglio perché ho parenti. Beh, c'è parecchio scontento, insomma, sono anche loro problematiche piene di extracomunitari che su città come Treviso, una cittadina media come dimensioni di Treviso, c'è cioè 80.000 abitanti, cioè quartieri ormai sono quelli, stili di vita sono quelli, si approfitta del welfare, chiaramente fanno più figli loro adesso, sono banalità, però pian pianino sta succedendo questo, io vedo nella nostra marca trevigiana ormai siamo al 30-40% di scolarizzazione di provenienza estera. E non c'ho niente perché sarò l'ultimo io che può parlare di questo, però bisognerebbe che ci fosse un inquadramento normale. Poi c'è un altro aspetto per quanto riguarda Germania e Francia, che se io ho un presidente del consiglio che mi dice prepariamoci alla guerra, pronti, siamo pronti ai giovani, siete pronti a morire, capirai che probabilmente qualcuno si sposta a votare dicendo quello che almeno apparentemente dice il contrario, perché noi siamo reduci dall'esperienza meloniana che su alcune questioni in campagna elettorale ha affermato determinate cose per poi non attuarle o fare il contrario dal punto di vista diciamo amministrativo. Sappiamo tutti i limiti che hanno i governi, cioè noi abbiamo un padrone che si chiama Stati Uniti, quindi chi vuole muoversi all'interno si muove facendo quello che viene ordinato. Questa è anche la percezione che hanno i cittadini e quindi se ne fregano. Rispetto al dissenso dicono dove che vai questi quattro qua? E è l'errore. Io sto facendo una strada da questo punto per il prossimo anno, per il Veneto. Non so il risultato quale potrebbe essere, perché siamo un po' più vicini delle europee e delle politiche. Siamo a metà strada rispetto alle comunali, quindi magari c'è una percezione un po' diversa, una credibilità diversa. La soluzione ovviamente non ce l'ha nessuno di noi continuiamo a lottare.
Come mai secondo te a livello comunale si sono presentate poche liste antisistema e invece ci sono stati maggiori sforzi verso le europee? E secondo me questo è un danno.
Ma cosa vuoi a livello locale? Non lo so, io sai, mi avevano invitato a far parte di Libertà. Io ho detto guardate, beh, premesso che non mi interessa. Però cercherei di essere coerenti senza escludere nessuno a priori, però se uno nella sua vita ha fatto 2 anni fa determinate scelte, poi può essere pentito, però io non mi fido, capito? Ogni riferimento è puramente casuale. Credo più alle persone che sono state coerenti, che non vuol dire che si esclude, cioè il pentimento fa parte di una cosa di natura umana, ma un conto è il pentimento opportunistico e un conto sono i comportamenti coerenti nel tempo. Qui io sono molto legato con tutti i miei limiti, cioè nel senso che anche da sindaco io sono stato uno fuori dalle corde del sistema, antisistema, mi sono scontrato, ma non antisistema, a difesa della mia comunità, che è diverso, senza paura di rimetterci di mio, perché quando uno fa politica non è che lo fa per se stesso, cioè gli piace farla, ma lo fa per l'impegno della comunità, parlo del sindaco, ma ritengo poi in qualsiasi livello, nel mestiere, nelle questioni. A livello comunale probabilmente c'è qualcuno che ci sta provando, però si appoggia a un partito tradizionale, cioè bisogna avere il rischio di essere arrivati ultimi, non fare, ma ripetere. Adesso vedremo il prossimo anno che ci sono, se correremo, perché poi questa è una strada che va fatta insieme a moltissime altre persone, se decideremo di fare l'ultimo passo, credo di sì, ma non lo posso dire io da solo Riccardo Sciunski. E vedremo se sarà il caso di collocarsi anche con delle liste dove siamo radicati, dove ci sono persone a livello locale, perché non, ma senza appoggiarsi, perché se mi metto con un partito entro e magari mi danno la presidenza della commissione che ispeziona se sono pulite le scale, che senso ha? Devi portare la tua, che è proprio un antisistema, non per distruggere, ma per dire che queste istituzioni statali sovrastano quelli che sono i diritti naturali delle persone e lo abbiamo ampiamente visto in questi ultimi anni, poi in maniera particolare. I diritti naturali sarebbero di non farsi la guerra, invece qua facciamo le guerre per conto terzi e via discorrendo. Quindi è un messaggio un po' difficile. Poi è chiaro che noi partiamo da cose concrete, la sanità, l'ambiente, la difesa del salario, del potere d'acquisto, che se qualcuno comincia a fare ragionamenti come li faccio io terra a terra con i cittadini, cominciano a capire che prima con 50 euro si comprava qualcosa, adesso ne spendi 100. Non è che le paghe siano salite di quello. Quindi sono tutti questi valori che più ti avvicini, su questi bisogna perdere tempo. Poi per dire no MS, no ONU, no Unione Europea. Sì, però la mia vita è questa. Bisogna adattarsi a discutere con le persone se si vuole in qualche modo partecipare alle decisioni dal basso per poter cambiare. Almeno questo è il mio punto di vista. probabilmente sono un po' tarato per la mia esperienza e per il mio percorso, ma siccome sono, sarei un testone, un testardo, nel senso buono del termine, un testone, cioè io non mollo.
Vi mostro l'ultimo video della trasmissione.
Riesco a spiegarmi determinate scelte, determinate cose.
Stanno comprando dei bunker o sotterranei o all'interno di isole. So che anche Cristiano Ronaldo ha fatto una cosa simile. In America c'è proprio la corsa per questa tipologia di case.
Che la Svizzera è una delle nazioni con più chilometri di bunker sotterranei e ho scoperto che tutte le case di fatto hanno la cantina adibita a bunker, è proprio posizionata più lontano possibile dall'esterno.
Douglas Rukoff è uno dei futurologi più illustri d'America. Lui racconta che un giorno ha ricevuto un invito da una certa associazione molto ricca, racconta che lo hanno introdotto in una saletta dove c'erano 5 persone, 5, che mi avevano prenotato sostanzialmente con una cifra vertiginosa per rispondere per un'ora alle loro domande. E lui dice, io pensavo che mi avrebbero fatto le solite domande, dov'è che bisogna investire per fare più soldi, eccetera, eccetera. No, niente. Dice, dopo 5 minuti mi sono accorto che le loro domande erano del tutto diverse. 5 miliardari. Signor Rukov, lei cosa pensa che succederà quando il denaro non varrà più niente? Con che cosa dovremo pagare le nostre guardie del corpo? Io mi sono già costruito un meraviglioso bunker sotterraneo. Io e la mia famiglia potremo reggere per diversi mesi. Ma che ne farò delle mie guardie del corpo? Anche le mie guardie del corpo vorranno sopravvivere con le loro famiglie. E come facciamo a assicurarci che non ci uccidano? Praticamente le domande che mi facevano erano tutte di questo tipo, il loro futuro era tutto concentrato sul fatto come riusciremo a vivere. Non sono quei 100 che decidono le sorti del mondo, però sanno, odorano, loro hanno un livello di informazione superiore al nostro e si rendono conto che i margini sono molto sottili.
Cosa ne pensi di questo scenario, Franco?
Beh, penso che i miliardari sono patetici, cioè anzi, appunto, più hanno soldi, più hanno potere e più sono veramente invasi dalla paura e dal terrore di perdere sia gli uni che gli altri. Cioè sono, come dire, l'esternazione di tutti gli errori possibili dell'evoluzione umana in una sola persona. Cioè, sinceramente, guarda, mi fanno persino pena, mi fanno persino ridere, cioè con tutte le possibilità che magari avevano, potevano avere di fare qualcosa di buono, anche nel locale, come diceva Riccardo, che poi io considero che è proprio il passo che ti porta alla meta, un passo alla volta, un passo alla volta, e questi passi sono tutte azioni concrete fatte nel locale, ma questi sono talmente scollegati dalla realtà che per l'appunto il loro problema è come sopravvivere. Magari hanno 90 anni, si pongono questo problema, come usare il loro soldi, quanto grande deve essere il bunker, quanti mesi possono, ecco, allora vedi, questo torno un po' al concetto che dicevo prima, cioè tu puoi anche immaginare una forza sociale che spazzi via le vecchie istituzioni e le sostituisca con delle nuove istituzioni, ma se questo cambiamento apparente della superficie non poggia su un cambiamento sostanziale della coscienza, sarebbe un cambiamento del tutto temporaneo, come se ci fosse un terreno inquinato, contaminato, con sopra una casa all'interno della quale le persone si ammalano perché il terreno è contaminato e tu pensi che la soluzione sia abbattere la casa e costruirne una nuova lasciando il terreno contaminato come prima. Capisci chiaramente che un cambiamento, fra virgolette, di questo tipo durerebbe pochissimo, perché se il terreno resta contaminato uguale anche nella casa nuova le persone finirebbero con lo sviluppare le stesse patologie. Quindi o bonifichi il terreno prima di costruire la casa nuova o non cambia nulla. Allora, in questa metafora il terreno è per l'appunto la coscienza delle persone, la quale cambiando non ha poi bisogno di una forza che spazzi via le vecchie forme pensiero, perché avanzando lentamente ma inesorabilmente il vecchio mondo non sarà più accettato né legittimato dalla maggioranza. Arriveremo al punto di svolta del cambiamento proprio perché le persone non tollereranno più tutti i dispositivi del potere del vecchio mondo e questi personaggi che li rappresentano. Quindi tanto più il vecchio mondo verrà messo da parte da una nuova consapevolezza e tanto più amplieremo il raggio di coscienza del nuovo mondo. E questo è il vero cambiamento, appunto. Questi personaggi, come dicevo prima, non so perché si concentrino tutti in Svizzera, il WTO, l'OMS, Davos, forse perché lì ci sono i soldi, ma già questo ti dà l'idea di quanto appunto quelli che molti considerano grandi privilegi poi siano in realtà delle grandi zavorre, di queste persone così ricche, così potenti, vivono in uno stato di terrore permanente e costante. Quindi, poverini, dovremo anche persino aiutarli quando saranno paralizzati nel loro panico, nel panico di perdere il potere e la ricchezza. Però appunto il cambiamento sì, ci sarà. Partirà dal basso, partirà appunto da quello che ognuno farà nella sua dimensione locale e eliminerà il vecchio mondo proprio perché non sarà più legittimato a livello di coscienza. Le persone prenderanno spontaneamente le distanze.
Riccardo, ultimo commento.
Diciamo che persone pensano di essere immortali, c'è questa tendenza a creare l'immortalità e quindi a fare di tutto per protrarre. E lo stesso è l'espressione del massimo dell'egoismo, quindi anche chi ha più ha, più spende per dire ma se succede qualcosa, chi meno ha è più fatalista a un certo momento. Cerchiamo di vivere fino in fondo quello che abbiamo essere e ci sono quelli che dicono vediamo di cambiare dal basso. Diciamo che da sempre chi ha più avuto, anzi non è una scoperta, chi ha più avuto potere e soldi ha cercato di tutelarsi, fregandosene degli altri, con un ottimo esempio di altruismo e di solidarietà. Io insomma mi auguro, ma quello che predico ogni volta, permetto il termine predicare, no? Che dico ogni volta che faccio qualche riunione che... E la gente, come dice Franco, dal basso, cioè, ma ognuno deve fregarsi. Ma non la volta che va a fare una riunione o la volta che va a votare, tutti i giorni parlando col vicino, creando valutazioni diverse, non affidandosi a più, l'hanno detto in televisione. Io faccio l'esempio sempre di questa storia, diciamo, legata sempre ai problemi a chi è stato vaccinato Covid. Quel giorno che hanno ritirato uno, e allora un vaccino sui giornali, allora più di uno è venuto da me a dire ma allora forse avevi ragione. Addio, scusa, perché l'hanno detto i giornali e le TV, capite qual è il problema. E dobbiamo fare un grandissimo lavoro di comunicazione, informazione, stimolazione della gente a non farsi incoconar, come si dice in Veneto, e quindi avere un proprio approccio, cioè guarda quello che vuoi, ma guarda di tutto. Leggi, c'è la possibilità ancora di leggere in maniera autonoma ovunque, dalle biblioteche, perché ancora non hanno bruciato certi libri, a informazione anche attraverso i sistemi moderni, e fatti una tua idea. Soprattutto riattiva l'utilizzo delle cellule cerebrali che stanno dentro qua, perché ogni tanto non mi spiego assolutamente certi atteggiamenti, certi comportamenti, senza un briciolo di esame che dovrebbe essere l'istinto di sopravvivenza dell'uomo, se l'utilizzo di quello ha permesso anche di arrivare a queste sconcerie, però ha permesso di sopravvivere, di adattarsi, di muovere, di creare. C'è anche del bello nell'umanità, grazie a Dio, quindi, cioè, valorizziamo questo, ma l'utilizzo è questo sconosciuto, non so, la narcosi del sapere, non lo so.
Tra qualche anno servirà un'app per pensare, andrà scaricata sullo smartphone e allora lì qualche insomma barlume. Va bene ragazzi, direi che per oggi è tutto, vi ringrazio, grazie Ricky, grazie Franco, con voi saremo
tra l'altro. Grazie.
Un evento dal vivo il 26 giugno ad Azzano Decimo, ma non dico nient'altro perché usciamo poi stasera con la locandina. Grazie ancora a tutti, ci vediamo domani mattina alle 8.
Ciao, un'altra ciao. Sera.
We'll be right back.